Di solito, quando si osserva la storia dei mezzi di comunicazione, la si guarda un po' come si fissa, non so, una grande mappa geografica appesa al muro di una scuola. Con
Presente.
quelle autostrade dell'informazione, i grandi network televisivi, i cavi oceanici di internet. Insomma, sono tutte quelle linee spesse, dritte e super pulite che tagliano le nazioni in modo netto. Tutto sembra chiaro, definito, direi quasi chirurgico, ecco.
Sì, esatto. È la visione rassicurante della tecnologia.
Assolutamente. Ma poi, se ci si avvicina a quella stessa mappa e si fa, diciamo, uno zoom mirato sulle zone montuose, la situazione cambia completamente. Le linee pulite spariscono nel nulla, subentrano curve di livello fittissime, strade tortuose, vallate isolate che sembrano mondi chiusi. E improvvisamente quell'autostrada enorme e modernissima non serve letteralmente a nulla se l'obiettivo è raggiungere il fondo di una valle isolata.
È una differenza drastica, in effetti. Cioè, c'è un abisso tra la teoria della grande comunicazione globale, che ama un po' pensare a se stessa come a una rete perfetta, e la realtà fisica, geologica, dura del territorio.
Esatto, la geografia.
Sì, perché ci piace immaginare che l'informazione fluisca ovunque in modo omogeneo, come l'aria, ma la verità è che la geografia detta sempre le sue regole. L'orografia di un territorio può alzare dei muri invisibili che le grandi reti, faticano tremendamente a superare.
Ed è proprio in quelle pieghe nascoste della mappa che si nasconde il tema della nostra esplorazione di oggi. Oggi facciamo un'analisi approfondita, un vero e proprio tuffo nell'evoluzione del fenomeno delle radio libere in Italia. E per farlo, non guarderemo ai grandi agglomerati urbani.
Niente Milano, Roma, insomma.
Esatto, niente metropoli. Useremo un caso studio affascinante e super locale, ovvero l'esperienza di Radio Più che è incastonata proprio nel cuore dell'Agordino, sulle Dolomiti.
Ah, bellissimo! E per ricostruire questa parabola immagino che non useremo i soliti freddi manuali di storia della televisione o dei media, giusto?
No, no, affatto. Abbiamo raccolto e analizzato un mix eterogeneo di materiali. Ci sono gli appunti, le riflessioni intime e gli editoriali di chi questa rivoluzione l'ha vissuta in prima linea.
Ottimo!
E poi li abbiamo uniti alle voci di chi ha dato, per così dire, una colonna sonora a quell'epoca, come un'intervista al cantautore Eugenio Finardi. L'obiettivo, cioè la missione di questa nostra analisi per chi ci ascolta, non è semplicemente fare della facile nostalgia degli anni Ottanta.
Certo, sarebbe troppo riduttivo.
Esatto. Vogliamo capire il meccanismo intimo di questa trasformazione, comprendere come un mezzo di comunicazione, nato con lo scopo quasi ribelle di liberare la mente, si sia poi trasformato, decennio dopo decennio, in una vera e propria ancora di salvezza per le comunità montane, contro il rischio dell'isolamento e dello spopolamento, insomma.
Che è un tema attualissimo.
Assolutamente sì. Quindi, analizziamo la questione. Partiamo dall'inizio. L'anno zero per capire tutto questo è il 1974.
Il 1974, un anno cruciale. Prima di quella data, bisogna ricordarlo, il paesaggio dell'etere italiano era dominato da un monopolio pubblico assoluto.
Tutto in mano allo Stato, insomma.
Esattamente, lo Stato decideva cosa, come e quando si poteva trasmettere. Ma nel 74 arriva questa storica sentenza della Corte Costituzionale che assesta una vera scossa sismica al sistema, sancisce di fatto il diritto dei privati di avviare le proprie emittenti. È il Big Bang, per così dire.
Il Big Bang delle frequenze.
Proprio così. All'improvviso fioriscono centinaia di piccole antenne sui tetti dei palazzi. Nascono le prime radio. All'inizio sono artigianali, sperimentali, direi quasi pirata in un certo senso.
Sì, i famosi pionieri.
Esatto. E poi vengono formalmente inquadrate come radio libere. Si apre insomma un cratere di possibilità comunicative in uno spazio che fino al giorno prima era totalmente blindato.
Ed è davvero affascinante come lo spirito di quell'esatto momento storico sia stato cristallizzato da una canzone. Tra il materiale che stiamo analizzando c'è questa intervista del 2013, rilasciata a Feltre proprio da Eugenio Finardi, in cui lui parla della genesi del suo brano più iconico, ovvero la radio.
Ah, un inno assoluto.
Eh sì, tutti lo ricordano come il grande inno ideologico di quella stagione. Ma il modo in cui è nato smentisce un bel po' il mito del cantautore tormentato dall'ispirazione.
Davvero? Cioè, non è stata una folgorazione artistica?
Per niente. Finardi rivela un retroscena molto, ma molto pragmatico. Praticamente si trovava a gestire un programma musicale notturno, in onda dopo il radiogiornale di mezzanotte, in una delle ultimissime pionieristiche radio private milanesi.
Ok, quindi era proprio dentro la trincea della primissima ora.
Esatto. A un certo punto Mario Luzzato Fegis, che al tempo si occupava dei locali dell'emittente, gli chiese semplicemente di buttare giù, parole testuali, una sigletta per il suo spazio. La cosa più divertente che emerge dalle fonti è che il clima generale era di estrema precarietà. Pensavano tutti che quell'esperimento radiofonico milanese sarebbe durato al massimo qualche mese, prima di essere chiuso da autorità.
Incredibile. Quindi la canzone, stando alle parole dell'autore, non è nata per qualche motivazione artistica profonda.
No, no, era solo un'esigenza pratica. Una sigla, punto e basta.
Eppure, proprio per questa sua urgenza e semplicità, diventa un manifesto generazionale clamoroso. Se si legge il testo, si capisce subito perché ha colpito così a fondo l'immaginario collettivo.
Assolutamente.
Finardi canta di momenti banalissimi. La solitudine in casa, magari con il raffreddore, e questa magia di girare una semplice manopola. Dice che la radio, cito testualmente, entra nelle case e ci parla direttamente. Ma il passaggio fondamentale, secondo me, è quello in cui spiega che con la radio si può scrivere, leggere o cucinare. E dice non c'è da stare immobili seduti lì a guardare.
Che è una frase potentissima, se ci pensi. È letteralmente la fine di un'era. Posso proporre un'analogia?
Certo, vai.
È l'equivalente analogico di quando moltissimi anni dopo sarebbero arrivati i primissimi canali YouTube o i feed di TikTok che ti scorrono in tasca.
Caspita, l'analogia è perfetta. La dinamica psicologica alla fine è identica.
Vero. Non avevi più bisogno di stare inchiodato davanti allo schermo.
Esatto, perché fino a quel momento la televisione imponeva un rito estremamente rigido. Si era costretti a posizionarsi in salotto, seduti, spesso al buio, assorbendo in modo passivo un palinsesto che veniva deciso da qualcun altro, a centinaia di chilometri di distanza, a Roma.
Una fruizione totalmente passiva.
Sì, mentre la radio libera smantellava alla base questa architettura del controllo, restituiva la libertà d'azione, la libertà fisica a chi ascoltava. Si poteva viaggiare in macchina, si poteva studiare nella propria camera, si poteva lavorare in un'officina.
Con le mani libere.
Con le mani libere. E nel frattempo c'era questa voce informale, spesso un coetaneo che parlava con il tuo stesso accento, che ti teneva compagnia e stimolava il pensiero senza pretendere appunto la tua paralisi sul divano.
È vero. E questo concetto del liberare la mente non si è fermato ai grattacieli di Milano o ai portici di Bologna, che sono i posti dove di solito ci si immagina queste rivoluzioni. L'onda in urto è arrivata letteralmente ovunque.
E qui la cosa si fa affascinante.
Sì, perché nelle grandi metropoli la radio libera era chiaramente il megafono della ribellione studentesca e giovanile, certo. Ma allontanandosi dai centri urbani, addentrandosi nella profonda provincia italiana e poi su, lungo i tornanti delle montagne, il fenomeno assume connotati completamente diversi.
Diventa una palestra.
Esatto, una palestra clamorosa per speaker e giornalisti locali. Cioè, in provincia, i ragazzi non avevano modo di comunicare al di fuori del bar del paese. Quella era l'unica piazza.
Vero.
All'improvviso mettere un microfono e un rudimentale mixer in una stanza significava poter parlare al proprio quartiere, alla propria vallata. Ed è questo lo snodo, questo ponte concettuale che ci porta lontano dalle metropoli, dritti nel cuore delle valli, al 25 giugno del 1983.
Il giorno in cui, nell'Agordino, nasce Radio Più.
Proprio quello. E che anno? Il 1983.
Guarda, è uno snodo temporale formidabile. Leggendo le fonti, emerge un contrasto socio-culturale quasi violento tra la macro-storia, che viaggiava a velocità supersoniche verso la globalizzazione, e la micro-storia di questa piccola vallata dolomitica.
È verissimo. Per capire il clima dell'epoca bisogna davvero immaginare l'incredibile densità di quell'anno. Dai documenti storici che abbiamo analizzato viene fuori un ritratto politico e sociale tesissimo. E ovviamente, ci tengo a precisarlo, noi stiamo esplorando questi testi storici senza prendere alcuna posizione politica, né di destra né di sinistra, ma solo per riportare in modo imparziale il contesto dell'epoca descritto dalle fonti.
Giustissimo.
Su scala globale è l'anno in cui Ronald Reagan infiamma la Guerra Fredda annunciando il progetto dello scudo stellare.
Un livello di tensione globale altissimo.
Esatto. Contemporaneamente, Lech Walesa, che era il simbolo della resistenza operaia polacca, vince il Nobel per la pace. In Italia la politica è in totale fermento. Nasce il primo governo a guida socialista di Bettino Craxi.
E la cronaca nera non è da meno.
Mamma mia, la cronaca giudiziaria domina le prime pagine con casi che spaccano letteralmente l'opinione pubblica in due. C'è il clamoroso arresto del conduttore televisivo Enzo Tortora e la cattura in Brasile del boss Tommaso Buscetta. C'è un senso di vertigine generale, la sensazione che il mondo stia cambiando faccia da un giorno all'altro.
E a tutto questo fermento politico e di cronaca si aggiunge un'esplosione senza precedenti della cultura pop commerciale, una cultura che, per la prima volta, diventa veramente globale.
Un vero e proprio tsunami di cultura di massa.
Assolutamente. Arrivano gli orologi Swatch e finiscono al polso di tutti. Al cinema esce Il ritorno dello Jedi, che incassa cifre astronomiche. Le radio di tutto il mondo pompano a ripetizione What a Feeling dalla colonna sonora di Flashdance.
Che tormentone.
E poi c'è Michael Jackson che sta letteralmente dominando il pianeta con i singoli estratti da Thriller. E nel frattempo una giovanissima 25enne di nome Madonna fa il suo esordio sul mercato discografico.
C'era anche il delirio sportivo in Italia, se ben ricordo dai testi.
Sì, la nazionale di basket che vince clamorosamente gli europei e la Roma che conquista lo scudetto. Insomma, l'attenzione di qualsiasi adolescente nel 1983 era inesorabilmente tirata verso l'esterno.
Verso l'America, verso i grandi palcoscenici, verso il globale. E qui attenzione, perché la cosa si fa veramente, ma veramente interessante.
Vai.
In mezzo a questo bombardamento mediatico internazionale, a questa spinta verso uno standard globale, perché un gruppo di ragazzi della Gordino decide di chiudersi in una stanzetta per fondare una piccola emittente? Un'emittente che, per forza di cose, parlerà solo a chi abita a pochi chilometri di distanza. Come fa un progetto così ostinatamente locale a non farsi schiacciare dal peso di questo enorme villaggio globale emergente?
È una domanda centrale. E la risposta in realtà non risiede solo nella volontà sociologica o nell'attaccamento al territorio di questi ragazzi. Risiede in un fattore molto più rigido e inappellabile.
Sarebbe?
La fisica. Nello specifico, la fisica della propagazione delle onde elettromagnetiche.
Addirittura la fisica. Spiegati meglio.
Guarda, è semplice. A differenza del vecchio segnale in AM, cioè la modulazione d'ampiezza, che ha onde lunghe in grado di seguire la curvatura terrestre e aggirare in qualche modo gli ostacoli, la banda in FM, la modulazione di frequenza usata dalle radio libere, viaggia in linea retta.
Ok, quindi niente curve.
Esatto. Questo significa che ha bisogno di una linea visiva libera, senza ostruzioni, tra l'antenna trasmittente e il ricevitore. Se tu sei in pianura padana, il segnale può espandersi per decine e decine di chilometri senza problemi. Ma in un paesaggio alpino la situazione è radicalmente diversa. Se c'è una parete di roccia dolomitica in mezzo, l'onda FM ci si schianta contro e si ferma. Fine della trasmissione.
Caspita, quindi praticamente la montagna ha fatto da isolante naturale. I limiti fisici dettavano le regole.
Proprio così. L'unico modo per far arrivare il segnale oltre quelle montagne sarebbe stato costruire una rete di ripetitori gigantesca.
Una cosa impossibile per loro.
Totalmente fuori portata. L'installazione e la manutenzione di complessi ponti radio in alta quota era un investimento economico impensabile per un gruppo di pionieri di provincia. Ma qui c'è il colpo di scena. Questa severissima limitazione geografica e tecnologica si è ribaltata, diventando il loro più straordinario vantaggio competitivo.
In che senso?
Nel senso che, non avendo fisicamente la possibilità di espandersi verso l'esterno e inseguire l'illusione di diventare un network nazionale, sono stati obbligati a scavare in profondità nel proprio territorio. La montagna ha intrappolato le loro frequenze, certo, ma nel farlo ha creato un incubatore perfetto.
Hanno dovuto fare di necessità virtù.
Esattamente. Hanno dovuto concentrare ogni briciola di energia per raccontare i volti, le strade, gli artigiani e le piazze della loro vallata.
Della Gordino.
Mi piace tantissimo questa prospettiva, l'ostacolo geografico che costringe all'eccellenza iperlocale.
Però, c'è un però.
Ovvero?
L'entusiasmo degli inizi, la voglia di chiudersi in regia a mettere dischi di Michael Jackson per gli amici del paese, prima o poi si scontra con il tempo che passa, si cresce. E infatti, analizzando le fonti, facciamo un salto in avanti di ben 15 anni.
Il tempo non perdona.
Arriviamo al 1998. È il giro di boa dei 15 anni di attività, anzi 15 più 15 come viene definito, di Radio Più. C'è un editoriale scritto per l'occasione da Giorgio Fontanive che è particolarmente toccante e ricco di spunti.
Cosa dice di preciso?
C'è molta ironia. Scherza sul fatto che ormai i fondatori hanno parecchi capelli di meno in testa. E fa sorridere quando ricorda con nostalgia quel, e qui cito, «manto accapigliato dai riccioli in via di estinzione sotto il perito Masotto», che è un evidente riferimento agli anni spensierati di scuola. Ma tra le righe di queste battute si legge una trasformazione profonda, il passaggio vitale dal dilettantismo a una struttura editoriale vera e propria. Mi fa pensare alla classica evoluzione di una band musicale nata al liceo.
Guarda, la metafora della band del liceo è davvero perfetta per descrivere questo snodo.
Sì, no, perché all'inizio suoni nel garage dei genitori, fai un sacco di rumore, ti diverti da matti, è puro caos creativo. Ed è bellissimo proprio perché non ci sono regole, non c'è pressione.
Sei libero da tutto.
Esatto. Ma se la band in qualche modo riesce ad avere successo locale e dura nel tempo, le cose inevitabilmente cambiano. A un certo punto ti ritrovi a dover gestire dei budget, a negoziare contratti con un'etichetta discografica seria, ad assumere dei tecnici del suono professionisti. Non puoi più permetterti di arrivare alle prove in ritardo o di improvvisare uno strumento che non sai suonare davvero. Devi darti una struttura e delle regole.
Altrimenti il progetto implode sotto il suo stesso peso.
Assolutamente sì. E mi sembra che questo editoriale parli proprio di questo salto di maturità.
Se colleghiamo tutto questo al quadro generale, è esattamente il concetto che Fontanive esprime quando parla dell'ingresso nell'età della maturità dell'emittente. Sottolinea che, arrivati a quel traguardo, le scelte diventano obbligate da dettami in cui, per usare proprio le sue parole, non si può barare.
Non si può più improvvisare.
No, affatto. Servono investimenti mirati, nuove tecnologie di collegamento, perché la tecnica avanza. Serve una programmazione musicale che non sia più solo il capriccio momentaneo o il gusto personale dello speaker di turno, ma soprattutto, ed è qui il vero cuore della questione giornalistica, serve darsi un'etica ferrea, un'etica dell'informazione.
E questa cosa, in un contesto locale, assume un peso specifico enorme. Voglio dire, se il grande quotidiano nazionale fa un errore su una notizia, magari il giorno dopo pubblica una piccola smentita a pagina 12, nascosta in basso, e la cosa finisce lì.
Sì, nessuno se ne accorge più di tanto.
Ma in una vallata chiusa come la Gordino, se sbagli a dare una notizia su un compaesano o se usi i microfoni per favorire palesemente un gruppo politico o sociale rispetto a un altro, la gente ti ferma al supermercato il giorno dopo.
Le distanze non esistono.
Perdi immediatamente tutta la tua credibilità e non la recuperi più. Non ti puoi nascondere dietro un centralino.
Assolutamente. Il tessuto sociale di una piccola comunità non perdona la faziosità. Non perdona le prese di posizione ingiuste. Fontanive, infatti, individua il maggior successo, lo definisce proprio così, di Radio Più, non nella tecnologia acquisita negli anni, ma nell'aver saputo mantenere sempre aperti degli spazi liberi per il dissenso e per tutte le voci.
Che è una conquista enorme.
L'intuizione vitale, secondo le fonti, è stata quella di operare un distacco chirurgico, nettissimo, tra la cronaca dei fatti e le opinioni. La cronaca deve rimanere imparziale, asettica e rispettosa di tutte le anime del territorio. Le opinioni personali ci stanno, sono legittime, ma vanno tenute rigorosamente separate dalle notizie.
Altrimenti alla fine.
Esatto. Perché senza questa integrità giornalistica totale, la radio sarebbe stata etichettata molto in fretta come la voce di una specifica fazione, e così facendo avrebbe perso il suo ruolo universale all'interno della valle.
E l'importanza cruciale di essere diventati questo punto di riferimento universale, questa infrastruttura credibile per tutti, emerge in tutta la sua drammaticità quando ci spostiamo sull'ultima parte dei documenti, quella che ci avvicina a tempi molto più recenti.
Sì, qui lo scenario cambia parecchio.
Leggendo l'articolo di Elio Daurù, scritto in occasione del traguardo dei 30 anni della radio, il tono si fa decisamente, direi, più scuro, più preoccupato. La spensieratezza pop degli anni 80, di Michael Jackson e dei primi amori, è un ricordo sbiadito.
Completamente un'altra epoca.
Daurù fa una radiografia davvero spietata delle ombre che si sono allungate sulla vita in montagna. E non osa mezzi termini,
Cosa riporta esattamente l'articolo?
Parla del fantasma dell'impoverimento economico, della crisi strutturale del turismo che fatica a reggere il passo e soprattutto il grande tema allo spettro dello spopolamento del Lagordino.
Che poi è la realtà cruda e dolorosa di quasi tutte le terre alte contemporanee in Italia. Le valli si svuotano lentamente perché mancano le condizioni di base per costruire un futuro a lungo termine. E Dauru, se ho letto bene, elenca preoccupazioni gravissime legate proprio ai servizi.
Sì, servizi essenziali.
Esatto, parla del mantenimento dei servizi pubblici essenziali e dei timori per i tagli alla sanità locale. Quando in un territorio montano difficile chiude un presidio medico o vengono tagliati i fondi per i trasporti, l'effetto a catena sulla comunità è devastante. Si innesca una spirale di abbandono che poi è difficilissima da invertire. La gente semplicemente se ne va.
Però, in questo quadro clinico decisamente preoccupante tracciato da Dauru, l'autore inserisce un elemento di tenuta fondamentale, mettendo in luce, cito, l'influenza vitale di un grande polo industriale locale, ovvero Luxottica Group.
E qui bisogna fare molta attenzione.
Esatto. Dobbiamo stare attenti a non vederla solo come una dinamica aziendale o una marachella economica, e ovviamente riportiamo le opinioni dell'autore in modo neutro, ma capire il ruolo di un'industria così radicata ci aiuta a capire il tessuto sociale a cui la radio parla tutti i giorni.
Certamente. L'analisi della fonte riconosce la lungimiranza del fondatore di Luxottica, lodandola e definendola preziosa, tanto per l'inserimento lavorativo dei giovani, quanto per la stabilità economica degli anziani. Ma cosa significa questo, tradotto in termini sociologici per la vallata?
Dicelo tu.
Significa che quando un'impresa di livello globale decide, contro molte logiche di convenienza pura, di mantenere saldamente il suo baricentro produttivo in un'area montagna isolata, crea di fatto l'unico vero argine economico contro la desertificazione demografica.
Fornisce gli stipendi, insomma.
Fornisce i posti di lavoro stabili che permettono alle famiglie di pianificare la vita lì, senza dover emigrare in pianura per cercare fortuna. È il motore materiale che tiene in vita il paese.
Ok, quindi per riassumere, abbiamo un territorio aspro, difficile, tenuto insieme da delicati equilibri economici, costantemente minacciato dallo spopolamento e dalla paura per i tagli ai servizi. In tutto questo scenario così teso e delicato, qual è quotidianamente il ruolo di Radio Più? Cosa significa tutto questo per l'emittente?
Beh, guardando i documenti significa che l'emittente assume il ruolo di vero e proprio tessuto connettivo. Ha smesso da molto tempo di essere semplicemente un jukebox musicale per passare il tempo. È diventata la voce respirante della montagna.
Bello questo, voce respirante.
Dauru spiega molto bene come la radio metta in rete tutto e tutti. Dà voce e spazio al piccolo artigianato. Segue costantemente le associazioni di volontariato. Informa sulle piccole attività sportive locali. E poi affronta i nodi spinosi della viabilità, dell'ecologia e perfino della manutenzione vitale dei sentieri alpinistici. Insomma, è il collante che impedisce alle varie componenti della valle di isolarsi l'una dall'altra e di disperdersi.
Cioè rende visibile l'invisibile.
Esattamente.
Immaginiamo una situazione concreta, tipica di chi vive in quelle terre alte. Facciamo finta che sia fine novembre. C'è una tempesta di neve fuori stagione, improvvisa e violentissima. Un passo alpino viene chiuso per forte pericolo valanghe. Una frana blocca la strada principale e, non so, magari salta pure la corrente elettrica in un paio di frazioni isolate.
Uno scenario tutt'altro che improbabile da quelle parti.
Assolutamente. Ecco, in quel momento di crisi vera, l'anziano che vive da solo nella baita più alta o il pendolare che è rimasto bloccato in auto al gelo non hanno alcun bisogno dell'algoritmo di un social network che suggerisce loro i trend globali di TikTok.
Non se ne fanno nulla.
E non sanno nemmeno cosa farsene delle ultimissime notizie politiche che arrivano da Roma o degli indici di borsa di New York. Hanno un disperato bisogno, invece, di sapere se lo spazzaneve sta arrivando nella loro frazione, se l'ospedale di zona è ancora raggiungibile in caso di emergenza o se l'amministrazione comunale ha diramato un'allerta neve specifica.
Notizie vitali.
In quel preciso momento, nel bel mezzo di un'emergenza tangibile, accendono la classica radiopile, cercano la frequenza di Radio Più e trovano una voce familiare. Una voce che sta trasmettendo in diretta, che conosce esattamente le stesse curve e le stesse strade che loro stanno guardando dal finestrino e che dice loro esattamente cosa fare.
Dare quelle informazioni così mirate significa letteralmente rassicurare la comunità. Significa dirle: guardate, che non siete stati dimenticati quassù.
Un servizio essenziale, insomma.
Ecco perché il fenomeno delle radio locali, quando è fatto con questa incredibile dedizione, sfugge del tutto alle fredde logiche puramente commerciali e si trasforma in un bene di utilità sociale primario. E se ci pensi, significa portare a compimento in modo inaspettato quell'idea originaria di Eugenio Finardi degli anni 70. Quell'idea del liberare la mente.
Ah, che bel collegamento!
Sì, ma applicandola alla sopravvivenza civica, non è più solo liberare la mente dalla noia, ma liberare le persone dalla rassegnazione dell'isolamento geografico.
È davvero un viaggio circolare e affascinante quello che abbiamo ricostruito oggi attraverso questi documenti storici e queste voci locali. Cioè, siamo partiti dagli scantinati precari degli anni 70 a Milano, dove l'unico obiettivo era quello di rompere un po' la monotonia passiva del salotto e far ascoltare della musica in modo libero.
Verissimo.
Poi abbiamo attraversato la sbornia pop globale e colorata del 1983, capendo come un limite fisico enorme e insormontabile, come le montagne delle Dolomiti, abbia di fatto costretto un gruppo di giovani pionieri dell'etere a specializzarsi ostinatamente nel proprio territorio. E infine siamo approdati al ruolo maturo e imprescindibile che questa emittente oggi ha.
30 anni dopo.
30 anni dopo non è più un semplice passatempo per ragazzi, ma uno strumento vitale per arginare l'abbandono delle valli, per connettere il tessuto economico e industriale e per garantire il diritto all'informazione quotidiana e alla sicurezza di tutte le persone che abitano la Gordino.
Guarda, questa evoluzione mi porta a un pensiero. E credo che sollevi una domanda importante, quasi un pensiero provocatorio, su cui chi ci ascolta oggi può soffermarsi un attimo a riflettere.
Dici tutto.
Noi oggi viviamo perennemente immersi in un'epoca di iperconnessione globale. Abbiamo in tasca dei dispositivi alimentati da algoritmi potentissimi che, nel giro di un millisecondo, ci propongono contenuti curati su misura per noi, provenienti da ogni angolo remoto del pianeta. Tutto, ma proprio tutto attorno a noi, è progettato per spingerci a guardare sempre più lontano, sempre oltre i nostri confini, a confrontarci costantemente con il mondo intero.
Il mondo in tasca, come si dice.
Esatto, ma alla luce dell'incredibile storia di resistenza di un emittente come Radio Più e della sua importanza letteralmente vitale per la sopravvivenza del tessuto sociale della sua valle, viene da chiedersi una cosa.
Quale?
Non è che forse nel pieno della nostra scintillante e frenetica era digitale la vera rivoluzione non consista affatto nel guardare ossessivamente verso l'infinito globale, ma nel tornare ad ascoltare con cura, con dedizione e con estrema attenzione ciò che succede nella nostra inestimabile vallata?
Caspita, è un dubbio che ribalta completamente la nostra prospettiva abituale. E che, a pensarci bene, chiude il cerchio in modo perfetto, riportandoci esattamente davanti a quella mappa geografica di cui parlavamo proprio all'inizio.
Quella con le autostrade e i sentieri.
Quella lì. Forse, come società, abbiamo trascorso fin troppo tempo a fissare, quasi ipnotizzati, le grandi autostrade brillanti dell'informazione globale, convinti che fossero l'unica rotta possibile verso il progresso. Ma poi, alla fine della giornata, quando la nebbia scende fitta, quando si alza il vento e i problemi pratici della vita diventano improvvisamente reali, tangibili e urgenti, ecco, è quella stradina di montagna, quella frequenza locale ostinata e magari un po' imperfetta, l'unica che conosce davvero la strada per riportarti a casa, sano e salvo.
Non avrei saputo dirlo meglio.
E con questo pensiero vi lasciamo. Alla prossima esplorazione profonda.